Maracanã.
Mi sono sentito con un arbitro, un ex arbitro che riveste un ruolo abbastanza importante in seno all'AIA, non posso dire chi è ovviamente, e lui è perfettamente d'accordo con Nesta, cioè non è più calcio questo. L'arbitro che è Luciani, che prima non vede il fallo, oppure lo vede e non dice niente, poi vede il gol del Monza e torna indietro e dice è fallo. Allora, ma che tu fischi dopo che il Monza ha segnato, è una follia assoluta.
Il Napoli secondo me è una squadra molto più solida che spettacolare, e lo sarà sempre, lo sarà. Però ieri Conte ha detto che oggi l'Atalanta ha dimostrato di essere più forte di noi. Secondo me il Napoli negli 11 è una squadra altrettanto forte quanto l'Atalanta.
È uno sbaglio se continuano con questo allenatore. Non dico che Juric è un allenatore scarso, però secondo me nel contesto della Roma non c'entra assolutamente niente.
Credo che il primo fattore sia Gasperini, ovviamente, perché veramente è troppo bravo, e poi ha una rosa effettivamente completa in tutti i reparti, con grande profondità anche nelle seconde scelte. Dunque c'è tutto per poter vincere il campionato.
Da un punto di vista psicologico, l'Atalanta ha la consapevolezza di essere una grande, quindi la consapevolezza del gruppo, e ne metterei un'altra: vedere gli altri che sono ancora lì, che annaspano, che cercano un'identità.
Io parto sempre da un presupposto, che da quando c'è stato il mister Gasperini è cambiato qualcosa nella mentalità anche della società, anche perché poi io sono stato nei periodi dove la salvezza, no, era l'obiettivo principale, e invece da quando c'è Gasperini l'asticella si è alzata di tantissimo.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari e benvenuti in questa giornata che ci porta, insomma, alle gare di Champions League, che tre squadre italiane in tre partite comunque complicate, complicatissima quella del Milan contro il Real Madrid. Ma attenzione anche alla Juventus contro il Lille, una squadra che sta facendo molto bene in Champions, e il Bologna con il Monaco, partita anche questa molto difficile. Ne parleremo naturalmente, veniamo anche dalle ultime partite della giornata di campionato, quindi l'ultima che si è conclusa ieri sera con la vittoria del Genoa, tra l'altro bel colpo questa della squadra di Gilardino, con la prima di Balotelli, l'abbiamo visto anche scendere in campo, e poi la vittoria dell'Empoli, che conferma ancora il momento positivo di questa squadra che scavalca in classifica addirittura la Roma, che si trova in una classifica molto molto preoccupante, e poi nella serata la vittoria della Lazio contro il Cagliari. Naturalmente la Lazio che poi aggancia Atalanta e Fiorentina, continua a salire in classifica, ma non sono mancate le polemiche come sempre per quanto concerne, insomma, gli arbitri. Non ci facciamo mancare mai niente. Dunque, detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca e il nostro Giorgio Sorani. Tra pochissimo vi ricordo anche il 331 82 00 213 per i vostri messaggi, per interagire con noi in questa giornata. Tra poco, come sempre, arriverà il nostro Stefano Impallomeni con noi per approfondire questo pomeriggio, e oggi sarà presente anche Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, starà con noi fino alle 16.30, quindi preparate le eventuali vostre domande, cercheremo di analizzare un po' quello che si è verificato nell'ultima giornata, e daremo uno sguardo naturalmente alle gare di Champions League, e poi vi ricordo anche l'appuntamento con Marco Palma alle 16.35, quindi nell'ultima parte, nell'ultima fascia di Maracanã. Oggi ci presenta tre calciatori che incrociano le italiane in questa giornata di coppe, quindi ci illustrerà questi calciatori alle 16.35 come sempre con la sua grande competenza. Detto questo, ripeto ancora il numero 331 82 00 213. Comunicazione di regia che mi fa la regia è quella di non chiamare a questo numero. Allora facciamo così: se proprio dovete chiamare, vi prenotate, vi chiamiamo e vi facciamo intervenire. E quindi invece di chiamare, ecco, su WhatsApp, messaggio su WhatsApp, quindi al 331 82 00. Ma ancora dobbiamo dire queste cose dopo anni che facciamo la trasmissione? Vabbè, allora, siccome mi dicono che... Ah no, però questo è un segnale positivo, vuol dire che c'è qualcuno che ci ascolta per la prima volta e non sa il meccanismo. E allora, il meccanismo qual è? Quel numero ci mandate il messaggio, il vocale o il testo scritto con il messaggio. Al 331-8200-213. Volete prenotarvi, tra l'altro dobbiamo pure cominciare a mettere insieme gli ascoltatori che hanno vinto il gioco, no? Volete prenotarvi per intervenire? Fate quel numero sul messaggio WhatsApp e dite: sono Gianni, vorrei intervenire. E noi prendiamo l'intervento e vi chiamiamo appena possibile, vi inseriamo nel fare la vostra domanda. Quindi ripeto, quel numero lì, non telefonate, mandate messaggio scritto o WhatsApp audio. Va bene così, regista? Va bene, no? Perché oggi ti vedo già arrabbiato, siamo appena partiti, insomma, bisogna stare... Ah, hai trovato tre chiamate, quindi arrabbiatissimo, eh? Io vi farei vedere quando è arrabbiato, è minaccioso e anche pericoloso. Allora, arrivano già gli audio, come sempre, vi ringrazio in apertura. Andiamo ai titoli, vogliamo andare ai titoli, dai, che dobbiamo dire un po' di cose in questa giornata. Poi abbiamo i collegamenti con gli inviati al seguito del Milan, poi le ultimissime sulla Juve, sul Bologna, e ci avviciniamo già alla gara dell'Inter, insomma tante cose, dai, l'Atalanta, via, via, via. Partiamo con il Milan, una partita difficilissima contro il Real Madrid, la coppia lì davanti che potrebbe tentare l'impresa. Serve un'impresa al Milan, Leao e Morata, perché Morata in qualche maniera ha richiamato Leao, insomma è uno dei più importanti giocatori del Milan, lo ha detto lui, e quindi Leao, batti un colpo. Ancora un altro cambio di formazione per Motta in vista della gara contro il Lille. Cambia ancora, siamo a 14 cambi su 15 formazioni, quindi un bel record per Motta. Ultima chiamata per il Bologna, tentare, deve vincere assolutamente per poter rientrare nei playoff, quindi serve un risultato pieno, importante, ma l'avversario è di tutto rispetto. Inter, due tappe per capire, sì, perché arriva l'Arsenal, poi il Napoli, qualche problema, qualche defezione questa Inter lo ha messa in evidenza nonostante l'ultima vittoria con il Venezia. Allora arrivano due avversarie che insomma ci dovranno far capire molto, Arsenal e Napoli. Gasperini sfida lo Stoccarda, eh sì, dopo aver messo sotto la Juventus, lo Stoccarda trova l'Atalanta del Gasp, che sta andando fortissima, 5 vittorie consecutive nel campionato, tanti gol, pochi subiti, soltanto 2 nelle ultime 5, quindi un bel biglietto da visita. Lazio sempre più su, passa ieri contro il Cagliari, qualche polemica, ma la Lazio forse fa una partita meno scintillante dal punto di vista del gioco, ma più concreta. Juric resiste, ma la Roma è sempre più giù, è in una zona caldissima della classifica, e allora ritorna un po' la mente a qualche situazione del passato, ai cambi degli allenatori, alle stagioni vissute veramente con grandissima difficoltà. Vediamo quello che succederà in questi giorni. Bene, 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 bene. Allora, ci siamo naturalmente subito alla possibilità di intervenire da parte vostra. Sto vedendo che già state mandando dei messaggi. Qualcuno dice già Andrea numero uno, perché sa della presenza di Andrea Piervincenzi, che alle 14 sarà qui con noi e andremo ad analizzare un po' di cose insieme al nostro match analyst, che ormai ci accompagna fisso il martedì, più o meno lo troviamo sempre qui con noi, anzi vi invito sempre a fare le vostre domande nei vari confronti che andremo ad analizzare. Ne abbiamo già messo uno che trovate nei social da pochissimo per quanto riguarda la sfida sfida tra due attaccanti, abbiamo scelto Vlahovic e Jonathan David, che tra l'altro piace molto alla Juventus, si confronteranno in questa partita, insomma in Champions in queste prime gare hanno segnato, vi stiamo chiedendo chi potrebbe incidere di più in questa gara, quindi votate, poi dopo andremo un po' a vedere anche il resoconto di questo sondaggio, questa sfida tra due attaccanti, tra due centravanti, Jonathan David e Dusan Vlahovic. Poi dopo andremo anche ad analizzare un po' quelle che potrebbero essere i nuovi cambi in questa squadra. Come abbiamo già annunciato, ci sono ancora dei cambi, lo ha detto chiaramente ieri Motta, ha detto devo vedere quello che fanno durante l'allenamento e poi fare le valutazioni del caso, quindi i cambi sono una sua caratteristica che ormai abbiamo conosciuto anche nel Bologna, però ci siamo interrogati spesso se questa situazione possa andare bene anche alla Juventus. Sta di fatto che sfida una squadra, il Lille, che sta in grandissima salute, ha battuto Real Madrid Atletico, quindi il messaggio l'ho mandato chiaro e forte ai naviganti, il Lille, staremo a vedere questa sera e poi proveremo un po' ad analizzare questa partita. Ci dovrebbe stare Coppa Miners sulla tre quarti, quindi sulle fasce ho visto la presenza di Yıldız, naturalmente di Conceição, le due ali della Juventus, staremo a vedere. Partita difficilissima anche quella del Milan contro il Real, con un Ancelotti un po' distratto, e direi anche giustamente, per quello che è successo in Spagna. Stiamo ancora vedendo delle immagini e dei racconti scioccanti veramente da questo punto di vista in queste ore, in questi giorni, che veramente ti fanno venire la pelle d'oca. Noi non possiamo altro che dire la grande e continuare a stare vicino a questa popolazione, c'è una grande mobilità per aiutarli, speriamo insomma di avere soprattutto notizie di chi ancora non è stato trovato positive, perché veramente è una roba che fa venire i brividi. Va bene, detto questo, non vi voglio ammorbare, parliamo di cose molto più leggere, che appunto sono quelle di calcio. Ieri si è conclusa la giornata numero 11 di campionato, diciamo così che la notizia più importante delle tre partite è sicuramente la vittoria della Lazio, arrivata con qualche difficoltà, come giusto anche che ci siano in questo campionato, perché comunque anche se le squadre diciamo di caratura maggiore, quando incontrano quelle che hanno qualche problematica, qualche difficoltà, devono poi superare degli ostacoli. Anche ieri si è visto la Lazio un po' più faticato. Baroni è stato secondo me molto bravo anche nel secondo tempo a cambiare un po' il centrocampo, a far entrare Vesino, a cambiare il modulo. È un allenatore che queste cose, questi cambi li fa spesso, li aveva fatti anche contro il Genoa sempre in casa, e poi la Lazio si porta via questi punti con delle polemiche, Ora io ieri ho ribadito ancora una volta la grande difficoltà della classe arbitrale, la ribadisco anche oggi, ormai la fotografia è questa, una classe arbitrale che non è sufficiente, non c'è niente da fare, non si offenda nessuno, perché credo che i tanti errori che stiamo vedendo, le tante diversità di interpretazioni che stiamo vedendo, la mancanza di linearità, io capisco che è difficilissimo arrivare ad una visione omogenea di tutti gli episodi, però non ci possono essere nemmeno queste visioni così distanti e lontane l'una dall'altra. Sul calcio di rigore ieri dato al Cagliari, dato alla Lazio contro il Cagliari, ormai questi calci di rigore li danno, ne abbiamo visti tanti. Io rimango dell'idea insomma che si sta esagerando in questo tipo di valutazioni, però ormai quella è una situazione codificata come calcio di rigore, non c'è niente da fare, noi possiamo stare a dire qua non ci piace, però se andate a vedere quel tipo di situazione viene codificata ormai da questo tipo di calcio, da questo tipo di interpretazione come un calcio di rigore. Tra l'altro lì si può anche vedere un po' la gamba tesa di Pellegrini, quindi lì poteva essere fatta anche una valutazione di questo tipo, però quel tipo di situazione, quando un calciatore tenta di mandar via il pallone e colpisce il piede dell'avversario, il piede, la gamba, quello che è, ormai lì siamo di fronte ad una situazione da calcio di rigore. E quindi che vi devo dire, ne abbiamo parlato tante volte, sapete come la penso, il rigore per me è una cosa seria, e ormai invece dobbiamo stare lì ad attendere le interpretazioni e soprattutto delle situazioni che sono state codificate in una certa maniera. Gli altri episodi sono l'espulsione soprattutto di Minà, che ieri ha avuto veramente duelli molto fisici, corpo a corpo con Castellano, se le sono date, se le sono premesse, si sono presi a parolacce, che sono stati inquadrati anche più volte nel corso della partita, quindi era chiaro che lì sarebbe successo qualcosa. E secondo me Minà ha rischiato anche l'espulsione su Isaksen, perché lì onestamente se tirava fuori il rosso ci poteva anche stare, e dopo tutte queste scaramucce che hanno portato all'espulsione praticamente del difensore. Quello che è successo successivamente, parapiglia, parole, è volato di tutto, lì l'arbitro, sapete che se trovi l'arbitro che ascolta e non ci vuole passare sopra, ti tira fuori il cartellino, quindi diventano protagonisti in queste situazioni. Giusto o sbagliato, possiamo stare qui a dire di tutto. Certo è che quella di Minà su Castellano, se vi ricordate, Rocchi aveva detto chiaramente che quelle situazioni, quando si era verificato il caso Douglas Luiz con Patrick, quelle situazioni a loro non sono comportamenti graditi. Aveva fatto capire che sì, ci poteva stare il giallo, ma ci poteva stare anche il rosso, quindi tutta una lettura sempre a metà. Evidentemente ieri, che più o meno si è riprospettato una situazione di questo tipo con una reazione a palla lontana, è intervenuto con quel tipo di sanzione. Però ripeto, lì era una situazione che sarebbe successo qualcosa tra i due giocatori, anzi, che sono arrivati quasi fino alla fine tutte e due con varie provocazioni eccetera. Lamenta anche, mi sembra, un episodio da calcio di rigore, il Cagliari, che secondo me ci poteva stare anche quello, poi è stato valutato in maniera diversa. Io per onestà, per sempre così, si fa una fotografia anche di quello che è successo sul campo ieri sera. Detto questo, la Lazio vince una partita importante, non sempre si può vincere giocando al 100%. Ieri ha fatto qualche cambio l'allenatore, la squadra è comunque stata in partita. Quando ha messo poi il 4-3-3 nel secondo tempo, si è visto che aveva voglia di chiudere la partita, poi attaccava, la Lazio concedeva qualcosa e alla fine ha trovato questa vittoria in un momento molto positivo. Tra l'altro Baroni è stato premiato come miglior allenatore del mese di ottobre, c'è stata proprio qualche polemica, qualcuno diceva che era forse meglio era meglio premiare Palladino ha fatto bene anche lui nel mese d'ottobre, due allenatori che hanno fatto benissimo, basta andare a vedere i numeri, forse come punti nel mese d'ottobre li ha fatti di più Palladino, ma c'è da dire anche che nel mese di ottobre Baroni ha vinto due partite di Europa League, ha preso il primato del girone, quindi complessivamente hanno dato questo riconoscimento a Baroni. Io credo che siano due allenatori che hanno fatto molto 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 bene, e in questo mese poi è stato premiato uno rispetto all'altro, lì sono delle valutazioni che hanno fatto loro e si prende il premio Baroni, che comunque, ripeto, ha avuto un impatto importantissimo in questa squadra. E lo ha dimostrato anche ieri sera, perché nel secondo tempo ha fatto questo cambio tattico che è stato fondamentale per la squadra, perché stava soffrendo in mezzo al campo, ha messo un uomo in più e ha trovato una chiave di lettura importante. Allora, 331 82 00 213 per i vostri messaggi, come sempre. Qualcuno ci scrive: al momento Baroni è meglio di Thiago Motta. Sì, io l'ho detto l'altra volta, mi sono preso pure qualche insulto, al momento sì, perché noi dobbiamo considerare che sempre il rapporto tempo, no? Che sono alla guida delle due panchine, quindi più o meno stessa situazione, così come quella di Palladino, perché pure Palladino sta facendo molto 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 bene, e soprattutto dobbiamo dire che le due squadre hanno fatto un mercato che insomma in tono minore rispetto a quello fatto dalla Juventus. Metti tutto questo, se uno in questo momento dice che Baroni ma anche Palladino hanno avuto un impatto più forte e stanno comunque facendo bene in rapporto a quello che hanno a disposizione, non siamo lontanissimo secondo me dalla verità. Però è chiaro che Motta ha tutto il tempo per poter correggere, migliorare, io ne sono convinto di questo. E poi, come dico sempre, noi comunque dobbiamo giudicare quello che vediamo. Attenzione stasera, perché è una partita molto delicata e la Juventus deve evitare quello che è successo con lo Stoccarda. in questa partita, perché affronta una squadra che sta veramente molto bene e che nelle gare precedenti di Champions ha ottenuto dei risultati molto importanti. Allora, 331-8200-213, vogliamo sentire degli audio. Jonathan David più forte tecnicamente, Vlahovic un cavallone, e poi poi qui che è in più c'è lo stesso giocatore del Venezia che dice di toccare il pallone in modo non valido, ma perché bisogna dire che tocca presumibilmente il pallone se ci sono diverse telecamere, soprattutto quella della retroporta dove si vede che tocca con il polso? Credo che il nostro amico si riferisce all'episodio di Inter-Venezia, ancora viene tirato fuori questo episodio. Per me quello è pure fallo, io ragazzi non capisco perché dobbiamo... Credo che ci sono stati degli episodi che hanno dato vita a maggiori discussioni rispetto a quello di Inter-Venezia. Poi è chiaro che avviene all'ultimo, la palla entra dentro, il Venezia segna e da lì succede tutta una polemica. Però sinceramente penso che ci siano stati degli episodi più discutibili di quello che si è visto. Per esempio, lo ribadisco ancora, la gomitata in pieno volto che prende Ndika sul colpo di testa è più discutibile come episodio, anche perché quello non sembra non essere stato proprio visto, che sinceramente ripeto lascia ancora molte perplessità. 331 8200 213, vai.
Ciao Marco, Antonio Assaminato, io vorrei che tutti si rendessero conto di quanto sono scarsi i nostri arbitri, però non perché sono scarsi bisogna aspartarli oppure dare tutte le colpe agli arbitri. Io, come ho già detto, ho fatto l'arbitro a livello dilettantistico e mi rendo conto di quanto sia difficile stare in campo, però non concepisco gli errori che commettono chi sta a sedere davanti a un monitor che in 20-30 secondi ha la possibilità di vedere 6 o 7 volte la solita immagine, a differenza dell'arbitro che la vede una volta in diretta e velocemente. Cavolo, ma chi sta a sedere in una stanza non può sbagliare certe cose.
Sono d'accordo, il VAR dovrebbe essere d'aiuto. Invece aggiungo questa cosa, poi vi leggo una news, perché a me sembra che il VAR ha peggiorato gli arbitri. Il VAR, che dovrebbe essere un mezzo di aiuto, li sta peggiorando. Quindi che ti devo dire, per non parlare di chi sta davanti al VAR, che alcuni sembrano proprio non stare là davanti, che se stanno a prendere il caffè, non stanno guardando un'altra cosa, non so, hanno un telecomando e fanno zapping, molti sembrano proprio non vedere. Allora, news che mi gira alla redazione, è arrivata la conferma, ma l'avevamo un po' detto, arriva la conferma di Juric sulla panchina della Roma. La decisione, così come riporta anche Sky, è stata presa nelle ultimissime ore dai Friedkin, proprietari del club giallorosso, una notizia che era appunto nell'aria ma che noi ci avevamo già aperto con il titolo di oggi di Juric, che appunto rimane, ma la Roma scende più giù. È una Roma in questo momento che è in una zona di classifica molto, molto, diciamo così, inaspettata rispetto a quello che erano state così le previsioni di inizio stagione. 13 punti e ha 4 punti in meno rispetto all'anno scorso, la squadra di Juric. Adesso arriva la Coppa, poi c'è l'impegno con il Bologna, insomma c'è un calendario che si fa un po' più difficile e complicato. Staremo a vedere se questa decisione è giusta o meno. Io sono dell'idea che secondo me non c'è possibilità di proseguire con questo allenatore, però naturalmente non sono io il dirigente, non siamo noi a decidere. La perplessità è totale, al di là degli episodi arbitrali che abbiamo analizzato ieri, al di là degli errori anche dei giocatori, però insomma mi sembra un allenatore anche che ci racconta una realtà che non esiste quando diciamo finiscono le partite della Roma. Vediamo adesso questo impegno in Europa League, e a questo punto immagino che la partita che dovrà decidere sarà quella col Bologna, cioè se dovesse arrivare un risultato negativo e siccome c'è la pausa lì mi immagino che qualcosa deve succedere per forza, e quindi evidentemente questa volta i Friedkin hanno detto abbiamo 2 partite da giocare e poi c'è la pausa, e da lì
si prenderà, c'è più tempo, perché se chiami qualcuno ha comunque quasi 2 settimane più o meno per lavorare, e questa potrebbe essere una spiegazione. Vabbè, vediamo, e naturalmente seguiremo il tutto e staremo un po' a vedere la situazione anche in casa Roma. Dunque 331 8200 213, dobbiamo andare in break, torniamo subito con voi. Diab ci scrivono: è stato un gran bel colpo per la Lazio, ottimo attaccante, sì, veramente molto bravo, lega poi i reparti, veramente fa un grandissimo lavoro, già mi sembra che sia diciamo a una importante quota, 4 gol, no sta facendo veramente bene. ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Bene, dunque di nuovo con voi, tra poco faremo il primo collegamento con l'inviato di turno per raccogliere un po' di informazioni in merito alla gara della Juventus di questa sera, quindi partiamo con la Juve, poi ci sarà il Milan, poi insomma via il Bologna, insomma, e i tanti amici che oggi interverranno come sempre. Allora, 331-8200-213, scusa Marco, non è che i Friedkin vogliono disfarsi della Roma, e anche questa è una valutazione che bisogna fare. Dammi subito al volo un altro audio, così diamo spazio alle voci dei nostri ascoltatori, al 331-8200-213.
Buongiorno Marco Moretta. Secondo me ha ragione alla grande Nesta, ma secondo me, no, scusami ancora sempre, secondo me non si farà nulla perché il calcio ormai è comandato dai potenti. E no, sia no, noi poveri e umili ascoltatori che paghiamo anche il canone per vedere le partite, che voi giornalisti, secondo me siete inerti alla situazione, bisogna solo subire le scelte della gente sbagliata, come si può dire. Ciao, grazie, buon lavoro come sempre.
Ciao, grazie. Ma io allora, Marco, ti dico, io non farei un discorso di in questo caso di potere, permettimi di fare questa piccola precisazione, non perché tu abbia detto una cosa, un tuo pensiero lo rispetto pienamente. Non farei un discorso di potere, io in questo momento faccio un discorso proprio che siamo di fronte e dobbiamo prenderne atto. Se noi andiamo a vedere tutta una serie di errori che sono stati fatti ad oggi, siamo di fronte ad una classe arbitrale che non è di livello, che non è all'altezza. Come la devo mettere? Io ho grande rispetto per gli arbitri, perché è un ruolo importantissimo, perché tanto dobbiamo mettersi in testa che senza l'arbitro non si può giocare, quindi è fondamentale, bisogna accettare l'errore, io personalmente lo accetto, l'ho sempre accettato e lo farò, ci mancherebbe, come accetto l'errore del portiere sotto porta, dell'attaccante, del portiere, del difensore, sono errori. Il problema è che c'è un livello basso, questo livello porta a delle situazioni che sono molte volte incomprensibili, troppi errori e soprattutto hai uno strumento in questo momento molto importante come il VAR e invece di aiutare peggiora, perché anche lì entriamo in delle interpretazioni, anche lì non si capisce se delle volte è acceso o è spento, è tutta una serie di situazioni che, allora, per carità, noi siamo qui, commentiamo, facciamo le analisi, molte volte siamo in difficoltà anche noi, perché quando ti trovi davanti a degli errori abbastanza plateali, che vuoi commentare? Fai fatica anche a capire attraverso le regole. Quindi ripeto, per me non è un discorso di potere, un discorso di favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro. Io la vedo in questa maniera, poi magari mi sbaglierò, che vi devo dire, vedo veramente un livello molto basso e non si riesce ad alzare l'asticella sotto questo punto di vista, che è il vero problema che si dovrebbe porre in questo momento la classe arbitrale, tutta, diciamo così, i piani alti dell'organizzazione arbitrale. Ma capisco anche che non è facile, e quindi dobbiamo in questo momento fare i conti con questa situazione. 331-8200-213, e se c'è, andiamo ancora, leggo questo. Giuseppe, buongiorno, quando qualcuno sostiene che gli arbitri non possono decidere partite o campionati, fateli rivedere il rigore concesso alla Lazio ieri sera, fallo di gioco pericoloso con gamba tesa trasformato in rigore, facilissimo da vedere, perciò sicuramente malafede. Beppe, io non la penso come te, non penso che ci sia malafede, perché la malafede va dimostrata, e quindi non entro in questo terreno, io parlo di errore, quel tipo di situazione viene codificata oggi come calcio di rigore, quel tocco lì. Lui l'ha vista in quella maniera, ha visto soprattutto il calcione che prende il giocatore, non ha valutato l'ingresso praticamente di Pellegrini. Quindi come Minà, secondo me, doveva essere espulso prima, ma non viene valutato in quella maniera. E quindi, allora, malafede, ripeto, il concetto di malafede è un concetto, secondo me, che deve essere dimostrato. Perché malafede vuol dire che c'è un accordo. Un accordo richiede che qualcuno deve provare quello che sta dicendo. Io mi sforzo più volte di dire di rientrare nel concetto di errore. Poi possiamo criticare l'errore, ma malafede, ripeto, la malafede significa che una cosa viene fatta apposta per favorire quel qualcuno in quel momento. Quindi vuol dire che c'è un accordo precedente. E allora questo, siccome entriamo in un terreno molto delicato, che io personalmente non sosterrò mai, va provata la malafede. Allora è meglio dire c'è un errore grossolano, c'è un errore di valutazione o c'è una visione parziale di quell'episodio. Ma malafede è un altro discorso. Malafede, allora, una volta devono favorire una squadra, una volta un'altra, una volta un'altra. Siccome gli errori sono tanti, io comincerei a parlare invece, ripeto, di una classe che in questo momento non è all'altezza della situazione. E quindi abbiamo visto questi errori in questa giornata, ne vedremo altri. Ne vedremo altri. Io personalmente accetto l'errore, ci mancherebbe, però ci sono degli errori. Allora, io non vedo il male, era solo che il VAR andrebbe gestito pro gioco e non pro regola, decise a valutare a tavolino senza interpellare o confrontarsi con i giocatori. Tutto qui. Che vuol dire? VAR deve avere un protocollo, perché non è che può essere gestito così, insomma. Quindi evidentemente ci sono delle cose che andrebbero praticamente riviste. Vabbè, comunque c'è da dire che qualcuno si sta muovendo. Wenger, per esempio, sta proponendo qualcosa di interessante sul fuorigioco, e dall'anno prossimo forse torneremo a qualcosa di più serio del centimetro, del tacchetto. Sì, però guarda Gianni, io sul fuorigioco non sono molto polemico, insomma, perché sinceramente se tu metti la macchina quella considera fuorigioco pure il millimetro, allora lì o lo accetti, se no levi tutto. Per me non è il fuorigioco il problema, perché pure nel tennis c'è il sistema elettronico della pallina che delle volte vai a vedere, ti considera la palla dentro o fuori per una questione veramente di millimetro. Quindi se metti una macchina, quella è precisa proprio in quel modo, e quindi allora non la utilizzi. Allora, vado da Camillo De Michelis per le ultime sulla Juventus impegnata con il Lille questa sera, ore 21 naturalmente, come il Milan e come il Bologna. Buon pomeriggio, Camillo.
Buon pomeriggio, ciao.
Allora, Camillo, andiamo un po' a vedere le ultimissime, e soprattutto credo che ci siano altri cambi, no? Rispetto, l'ho detto chiaramente ieri notte, mi sembra da quello che sto leggendo, ancora un'altra formazione diversa.
Sì, ci saranno due cambi rispetto alla sfida contro l'Udinese, perché rientreranno con Senzao e Cabal, che hanno avuto un turno di riposo proprio contro i friulani, sono entrati poi nel secondo tempo, però dovrebbero rientrare loro due. Per il resto tante conferme per la Juventus, che cerca conferme anche dal punto di vista dei risultati, perché se c'è una cosa che è mancata, no, a questa Juve in questo inizio di stagione è la continuità di risultati, perché dopo buona prestazione spesso poi si incappate in un pareggio. Quindi Motta cerca delle conferme e conferma gran parte della formazione, perché saranno 9 undicesimi uguali rispetto a quelli contro l'Udinese.
Lui ha detto chiaramente che questa sua, diciamo, caratteristica, no, non è un rischio, è la mia filosofia, scelgo in base a quello che vedo e serve in campo, e che serve in campo. Quindi 14esima formazione in 15 partite, questo è un po' quello che i numeri ci dicono.
Diciamo che ha detto anche fino a quando, no, sarò l'allenatore della Juventus, sono convinto di questa mia idea, sono convinto al 200%, neanche al 100%, ha detto nella giornata di ieri. Credo sia un obbligo quello di cambiare formazione, anche legato ai tanti impegni, perché nell'ultimo periodo tra infortuni e robe varie, certo, comunque ha dovuto alternare molti giocatori anche acciaccati, esempio adesso sta chiedendo comunque il sacrificio con Meners, che viene da 20 giorni dove non ha fatto niente, quindi chiede il sacrificio di partire titolare, uguale Vlahovic che viene gestito durante tutte le partite con dei cambi anche abbastanza studiati a tavolino. È un calcio diverso dove i cambi fanno parte, no, dell'evoluzione di questo gioco,
certo.
Però è normale che in un progetto nuovo qualche ruolo cruciale, no, qualche conferma in mezzo alla difesa, al centrocampo è necessario. Infatti oggi comunque confermerà sia la difesa che il centrocampo di Udine, questo mi sembra già un ottimo inizio.
Allora Camillo, andiamo un po' a leggere la probabile formazione della Juventus di questa sera in una gara non facile, perché Lille si presenta con un bel biglietto da visita, perché insomma in Champions ha fatto dei risultati importantissimi con delle squadre molto quotate, quindi massima attenzione in questa gara.
Sì, sicuramente, perché viene da dopo aver battuto le due di Madrid, quindi Real Madrid in casa e l'Atletico Madrid con enormi situazioni arbitrali legate proprio agli arbitri italiani, però comunque ha due risultati importanti. Viene Lille, comunque la Juventus.
Sì, c'era Pairetto al bar, uno che c'è davanti al bar, è molto, molto abile, diciamo così, è uno molto abile.
Sì, anche in questo weekend, anche in questo weekend ha fatto il suo.
Ha timbrato pure questo weekend, dai. Vai.
Sì, assolutamente. La Juventus schiererà, no, il 4-2-3-1 classico con Di Gregorio in porta, a destra ci sarà Cambiaso, in mezzo alla difesa Kalou e Gatti, a sinistra Cabal, in mezzo al campo ci saranno Locatelli e Thuram, da destra verso sinistra i tre trequartisti saranno Consensao, Kop Meinert e Yıldız, e davanti Dusan Vlahović. Questa dovrebbe essere la formazione di Thiago Motta. C'è ancora un dubbio legato a Weah, perché potrebbe giocare Weah ed eventualmente a quel punto il ballottaggio sarebbe tra Yıldız e Consensao, però in questo momento
io credo che giocherà Yıldız. Io credo una cosa, Camillo, correggimi se sbaglio, che qui se ci fosse stato Bremer in questa formazione siamo di fronte a quella che è la squadra tipo, o mi sbaglio?
Sì, probabilmente sì. È una formazione importante quella della Juve, che comunque sta recuperando anche i giocatori, perché Douglas Luiz ha recuperato, quindi sarà in panchina. Nel derby probabilmente potrebbe tornare anche Nico Gonzalez, quindi diciamo che l'infermeria si sta svuotando e che la Juventus e Thiago Motta potranno almeno puntare per queste due partite su una rosa quasi al completo, e direi che è abbastanza fondamentale, perché dopo la sconfitta contro lo Stoccarda questa partita ha un valore discretamente importante.
Assolutamente, assolutamente, partita molto importante, è un esame, anche perché ecco, la Juve deve evitare assolutamente quello che è successo con lo Stoccarda, nell'atteggiamento, nel modo di stare in campo, quindi è un test molto molto importante per la Juventus contro una squadra che, come hai sottolineato tu, è partita molto bene in questa Champions con due vittorie veramente di quelle che lasciano un segno profondo con le due squadre appunto di Madrid. Va bene Camillo, per il momento io ti ringrazio per questo check sulla Juventus, per le ultime, non so se devi aggiungere qualcosa, ti lascio immediatamente la parola e poi ci salutiamo.
No, dovrebbe essere questa, no, la formazione della Juventus, un clima molto caldo in questo momento, non a livello ambientale perché sì, lì invece fa freddo, ci sono 50.000 spettatori, è una partita seguitissima in Francia, tutti i giornali hanno dato la prima
molto
pagina
bello,
proprio
sì,
a questo scontro tra Juventus e Lille, quindi insomma una bella sfida tra due allenatori che si conoscono bene, quindi insomma si prospetta una bella serata di sport.
Speriamo di vedere naturalmente una bella partita, e adesso non ce ne voglia il Lille Genesio, insomma speriamo di raccontare una partita positiva per la Juventus. Grazie Camillo, un abbraccio, buon proseguimento.
Ciao Marco,
buon lavoro.
Buon lavoro
a Camillo De Michelis, che ci ha detto un po' le ultime sulla Juventus. Allora andiamo, approfittiamo ancora di qualche minuto prima di terminare l'anteprima di Maracanà e passare alla Maracanà Classico con Stefano Impallomeni e con Andrea Piervincenzi, con i vostri messaggi, con l'analisi. Partiamo con i tanti temi che abbiamo scelto oggi, vai con gli audio.
Ciao Marco, Luigi.
Ciao Luigi.
Allora, io stamattina ho visto la classifica e ho visto che la Juventus è sempre sesta. C'è qualcosa che sta cambiando nel campionato? Forse ci sono alcune squadre che stanno facendo avanti. Io la Juventus ancora la vedo in crisi, anche se ha vinto l'ultima partita. Crisi. Non lo so, ne vedremo delle belle se si continua così. E poi un'altra cosa, io a questo punto propongo una riforma del VAR. Quindi
sì,
si siedono a tavolino e risolvono tutti i problemi. Ciao a tutti.
Ciao Luigi, grande Luigi. Ma crisi mi sembra un po' esagerata, dai. Diciamo così che ha trovato un risultato importante nell'ultima di campionato. Io ho detto senza esagerare, perché si sono viste cose positive o meno. Adesso vediamo, stasera un altro test molto importante in Champions. Allora, e la classifica è molto corta, eh? La classifica è molto corta in campionato, c'è una bella ammucchiata di quelle che a me piacciono veramente tanto dal punto di vista calcistico, perché più squadre ci sono e più il campionato è bello. In questo momento alcune di queste squadre stanno esprimendo un buon calcio, mi riferisco a Atalanta, Fiorentina e Lazio, anche se la Fiorentina nelle ultime due gare ha dimostrato anche di essere una squadra di sostanza. E sono, stavo dando così un'occhiata, che la Lazio rispetto all'anno scorso nelle prime 11 partite è la squadra che ha migliorato maggiormente la classifica con 6 punti in più, poi c'è la Fiorentina che ha fatto 5 punti in più, poi c'è il Napoli che ha fatto 4 punti in più e c'è l'Atalanta che ha fatto 3 punti in più rispetto all'anno scorso. Questo è un po' il dato. Pensate che la squadra che ha migliorato, queste sono le big che vi ho detto, la squadra che ha migliorato maggiormente la classifica è l'Empoli, che ha fatto 7 punti in più in queste prime 11 giornate rispetto all'anno scorso, quindi questo è un dato numerico che mi sono andato a vedere oggi, mentre ci sono l'Inter a 4 punti in meno, la Juventus a 5 punti in meno, il Milan attualmente a 5 punti in meno, però attenzione che ha una partita in meno, gioca vincendo la partita da recuperare, non facile perché affronta il Bologna, in quel caso potrebbe avere soltanto 2 punti in meno rispetto allo scorso anno, quindi il Milan in questa c'è l'asterisco, perché proprio ho messo asterisco perché c'è una gara in meno, il Bologna stesso ha 3 punti in meno ma ha una gara in meno, quindi in teoria potrebbe addirittura pareggiare l'inizio della passata stagione con Motta. Complessivamente da questi numeri che ho visto a me sembra che si stia andando più piano rispetto all'anno scorso, e questo ci porta a dire che difficilmente, almeno ad oggi con questa proiezione, difficilmente uno può parlare di un campionato dove c'è la fuga. Questo è un dato che emerge dando un'occhiata. Mi sono permesso anche, dopo ho fatto i compiti, mi dirà il nostro Stefano Impallumeni, di dare un'occhiata anche all'Atalanta da quando è arrivato Gasperini. Bene, sono andato a vedere sempre il confronto in 11 giornate, ragazzi, quello che abbiamo a disposizione. Questo è il miglior avvio di Gasperini. Questo qui, di questo 2024-2025, che ha totalizzato in 11 giornate 22 punti, con il terzo posto in classifica, è il migliore avvio da quando Gasperini guida l'Atalanta in 11 giornate. Sono partito proprio dalla prima stagione, dove aveva fatto 19 punti con un sesto posto, poi ha ballato ad esempio l'anno successivo il decimo posto, undicesimo posto, sesto posto, undicesimo posto nel 2020-21, sempre in rapporto alle 11 giornate, quinto posto nel 2021-22, quarto posto nel 2022-23, quinto posto l'anno scorso in 11 giornate aveva fatto 19 punti, e mentre ha totalizzato 22 punti, ed è anche la stagione dove, diciamo così, è la seconda stagione per punti ottenuti, perché nel 2022-2023 aveva fatto 24 punti, ma era al quarto posto della classifica. Quindi questo ci dice ancora che c'è un inizio meno travolgente di questo campionato, cioè le squadre vanno più piano dal punto di vista proprio dei punti fatti. E questo potrebbe essere un indice di un campionato dove fare la fuga potrebbe essere un po' più complicato e difficile. Vai con un audio.
Ciao Marco, buongiorno Cisco. Siamo pronti per il derby d'Europa, così come lo chiamano tutti stasera. Volevo fare una considerazione sugli arbitri, Marco. Abbiamo visto nell'ultima settimana, e purtroppo per loro non solo, due arbitri disastrosi. Uno è Pairetto e l'altro Airoldi. Qua a pensar male a volte ci si azzecca, no? Che cosa hanno in comune questi due arbitri? La parentela? Vabbè, va, non voglio dire niente. Ciao Marco.
Sono illazioni a cui non mi unisco, come sempre. Sono illazioni e non mi piace. Penso a giudicare il campo. Quindi, ripeto, sono cose che sconfinano in quello che poi uno deve provare. Quindi non mi piace ragionare così. Sbaglierò, ma non mi piace ragionare in questa maniera. Andiamo a sentire un altro audio, vai.
Ciao Marco, sul concetto del fuorigioco della macchina che guarda il millimetro è vero, però la questione della luce vuol dire che la luce tra i corpi è vero di un millimetro sì, un millimetro no, ma con la luce tu hai già un vantaggio di quei 30-40 centimetri che sei davanti a... perciò c'è il vantaggio. Se invece guardi la punta del piede, magari sei in linea, la punta del piede non è un vantaggio. Il vantaggio sta se passa la luce, tu col corpo c'hai,
sì, però Rudy, io continui a fare il discorso della luce, va bene, ma la macchina, la luce come la valuta? Che fa? Mette, se spegne, si accende, fa un faro, come fa? È questo il discorso, cioè onestamente, cioè, o si accetta la tecnologia con i suoi, con la sua precisione millimetrica, o secondo me il discorso della luce devi togliere la macchina. È questo che voglio dire. Io credo che il fuorigioco sia, secondo me, l'ultimo dei problemi, per come la vedo io, vi dico col mio pensiero. Per me il problema è più che quando c'hai il VAR non vedi certi episodi. Cioè, vogliamo essere sinceri che è più grave non vedere un episodio dentro l'area di rigore col VAR che sta qui a ragionare sulla luce, sul millimetro? O no? Mi sbaglio? Cioè, io credo che sia più grave questo. Sia più grave che davanti al VAR qualcuno non vede e che davanti al VAR qualcuno ha delle interpretazioni differenti. È questo che secondo me è più grave. Cioè, quando è che è chiaro e evidente l'errore? Che già questa dicitura fa un casino incredibile. È più grave questo che sta qui a discutere della luce, non la luce, il millimetro. Ok, non ci piace, però se tu metti una mezzo di questo tipo devi accettare il millimetro, se no lo togli, c'è poco da fare, se no si toglie, perché il discorso della luce io credo che sia molto complicato farlo con la macchina. E questo io credo che sia più grave il fatto che uno sta davanti a sto monitor o non vede o interpreta a modo suo, o chiama l'arbitro o non lo chiama, o è errore o non errore. E questo, secondo me, è più grave questo che stare qui a discutere sulla luce, sul millimetro, sul tacchetto, sulla scarpa, sul ginocchio. Ho capito, è sicuramente poco attinente al calcio, però se metti una macchina te guarda pure questo, se no la togli. Dopo io mi ricordo in passato, però certe situazioni dove c'era il fuorigioco, però stava fuori gioco, non vi... Questo secondo me è un problema che è stato risolto, troppo precisione, però è così. Io in questo non mi viene da fare una grande polemica, secondo me se devo fare una polemica è più quello che sta davanti al monitor e gli sfugge un'immagine chiara, o comunque non la chiama, non chiama l'arbitro per andare a vedere. Secondo me questo è più grave, qua, ad oggi che c'hai un monitor per rivedere, ad oggi. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, break e subito da voi.